Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi fratelli e sorelle, innanzitutto presentandovi un po' questo mistero della trasfigurazione della vita di Gesù che ci coinvolge, perché la vita del cristiano, come dice Paolo, è una trasfigurazione di gloria in gloria ad opera dello Spirito a immagine del Figlio. E quindi qualcosa di questo mistero parla anche alla nostra persona, alla nostra dimensione di figli di Dio, di battezzati. Innanzitutto queste brevi considerazioni iniziali. Dice il Vangelo che abbiamo ascoltato: Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo. Prese con sé. E l'iniziativa è sua, il protagonista è lui che interviene, che irrompe, così come ci ha mostrato la prima lettura dal libro della Genesi. Che irrompe il Signore nella vita di Abramo, iniziando quell'avventura che permetterà poi a lui stesso di incarnarsi, di piantare la sua tenda in mezzo a questo popolo, che ha preparato così la pienezza dei tempi, perché noi potessimo essere salvati da lui, Verbo incarnato nel seno purissimo della Vergine Maria. Allora è bello considerare questo, come il protagonista è lui che ci ha chiamati, è lui che ci invita, è lui che ci spinge. E quando pensiamo di essere noi i protagonisti è tutto un macello, no? E lui alle volte, attraverso i nostri fallimenti, le nostre sconfitte, vuole farci capire proprio questo, che il protagonista è lui e senza di lui non possiamo fare niente. Noi vorremmo fare da sé, ma da noi stessi, ma senza di lui non possiamo fare niente. La seconda considerazione: prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni. La nostra mente molto democratica oggi, che siamo inficiati un po' da questa mentalità, e gli altri perché non li ha chiamati? Non sei giusto, Gesù, perché alcuni li chiami, altri no. Perché? Allora lui dirà a questi accusatori di Dio, che attraversa tutta la storia, dal Vecchio Testamento al Nuovo, all'oggi, poi oggi viene accusato Dio. Non si cerca, si vive lontano di lui, però appena succede qualcosa lo si incolpa di tutto, no? Allora a coloro che lo accusavano di ingiustizia lui dirà, attraverso quella parabola degli operai dell'ultima ora: sono ingiusto io o siete voi che non amate? Non sapete cos'è l'amore, che siete maliziosi, che avete il cuore impuro, siete gelosi. Come fai tu a giudicare Dio quando hai il cuore sporco? Ma questa domanda più o meno se la pose anche Teresina di Lisieux quando era bambina, la racconta lei nella sua autobiografia, no? Quando dice alla sorella Paolina, che le faceva un po' da mamma dopo la morte della sua mamma: ma come mai nel cielo i beati hanno gioie diversificate, c'è gloria, chi ha più gloria, chi ha meno gloria? E allora Paolina gli prese due bicchieri, uno quello del papà, bello grosso, e uno quello suo, e li riempì tutte e due. E gli disse: Teresina, ma qual è più pieno di questi due bicchieri? E la bambina capì, no? che ognuno riceve secondo le proprie capacità, secondo il dono di Dio, e che l'amore del Signore è traboccante in ciascuno, e che se da una parte il protagonismo è di Dio, il dono è di Dio, da parte nostra quello che è importante, quello che ci fa, che produce nel cuore il compiacimento di Dio verso di noi, quello che fa compiacere Dio, è quando tu con semplicità accogli il dono, accogli il suo dono, accogli quel posto in cui Lui ti vuole mettere, perché il disegno della salvezza o il volto del Cristo, Totius, racchiude ciascuno dei nostri volti. Ognuno è come una tessera di un grande mosaico, una piccola tessera ma di un grande mosaico, dove ognuno deve stare al suo posto, che è il migliore per noi, e dobbiamo innamorarci di quel posto dove il Signore ci ha messo, perché possiamo realizzare il suo disegno, che è una partecipazione al suo amore. E vedete come Paolo nella seconda lettura aveva capito questo protagonismo di Dio, perché l'aveva vissuto su se stesso, non lo cercava, ed è stato chiamato a annunziare il Vangelo. E dirà a Timoteo: soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, no? La chiamata di Dio. E Paolo poi aveva, sin dall'inizio, avuto questa rivelazione particolare che il Signore aveva fatto a lui. E quando il Signore andò a preparare Anania perché andasse a battezzare Paolo, gli disse: lui sarà uno strumento, è uno strumento eletto per la diffusione del Vangelo, e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per me, quanto dovrà soffrire per il mio nome. E ognuno di noi riceve questa missione, in questo grande disegno della salvezza, come Paolo, e ciascuno di noi è chiamato a questa vocazione eletta d'amore, di partecipare alla redenzione operata dal Figlio di Dio, unendoci alla sua passione, unendosi alla sua morte, unendosi alla sua Pasqua, perché il mondo venga salvato. Ed è qualcosa di meraviglioso. E se ciascuno vivesse in profondità, con gioia, quel posto, quel ruolo, quella missione, quella vocazione, la cui grandezza non è data dalle cose che sei chiamato a fare, la cui grandezza non è data dalle opere esteriori che tu sei andato a fare. C'è chi, come Don Bosco, deve fare un macello nel mondo, quello che ha fatto Don Bosco. No. C'è chi deve sbucciare le patate nella cucina. Lo sapete di Sant'Ignazio di Loyola, che passava nelle cucine e c'era un bravo fratello che sbucciava le patate, e lui, per attaccare un po' di scorsi, dice: buon fratello, cosa stai facendo? E quel fratello, che aveva capito bene gli insegnamenti del suo padre Ignazio, gli risponderà: quello che sta facendo Saverio nelle Indie. Quello che sta facendo Saverio, non so se avete idea di cosa stava facendo Saverio nelle Indie, grande evangelizzatore che stava evangelizzando anche, cercava di evangelizzare anche la Cina. Quel povero fratello semplice aveva capito tutto. La domanda: ho capito io questo? Che nella mia quotidianità, in quel tran tran, in quella croce che il Signore ha misurato su di me, accolta, vissuta, donata, testimoniata, io ho davanti quella grande chiamata, quella grande vocazione che il Signore mi fa e mi chiede di accogliere per riversare su di me quell'amore che mi possa muovere in questa mia vocazione. E poi, ecco, dice: prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e li condusse in disparte. Che bello questo, essere condotti in disparte da Gesù. Io lo vivo un po', essendo direttore di esercizi spirituali, ogni anno guido questi piccoli o grandi gruppi che accolgono, perché io la prima cosa che cerco di far capire loro quando vengono a fare un corso di esercizi spirituali, perché molti, soprattutto io che lavoro spesso con i laici, perché i preti, la partecipazione di un prete a un corso di esercizi, Don Fabio scusami, spesso è molto equivoca, perché sono un po' obbligati i religiosi, poi le suore sono costrette perché c'è una regola, c'è quello. Ma quando vengono i laici non è così, quelli si levano anche le ferie, devono pagare e quindi vengono come protagonisti. No, io ho scelto, io. E la prima cosa è smontarli. No. Guarda che se tu sei qui è perché ti ha portato Gesù, ti ha attirato Lui, è Lui che vuole parlare al tuo cuore. E detto questo, io vi invito a rivedere la vostra vita, come questo episodio si sia realizzato, perché io sono sicuro che in ciascuno di voi si è realizzato questo episodio. Quando? Quando a un certo punto della vostra vita il Signore, non dico che vi ha portato a un corso di esercizi spirituali, no, quello magari, io dico sempre, chiedete la grazia al Signore prima di morire di fare un corso di esercizi spirituali, perché è la grazia più grande che potete avere. Però il Signore ci fa fare gli esercizi spirituali, Lui è nella sua fantasia divina, ce li fa fare nella vita gli esercizi spirituali. E io sono convinto che ciascuno di voi ha avuto un momento della sua vita in cui il Signore lo ha chiamato a un cammino diverso. Gli ha detto, vieni con me, lascia perdere il gruppo, lascia perdere gli altri. E magari tu e qualcun altro insieme avete fatto questa scalata diversa, una vita diversa, un modo diverso di vivere il vostro cristianesimo. Vi ha chiamato a qualcosa di più. E magari gli altri, vedendovi salire, hanno detto, ma quelli sono matti, ma che fanno? No. Perché agisce così con tutti. Poi ci riporta giù, ma ci fa fare questa esperienza particolare di estraniarci dal gruppo per stare con Lui. E la vita ci dà modo a Lui di realizzare questo suo disegno, questo suo desiderio, che è quello di parlare al nostro cuore. E poi, ecco, arrivano su e fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole, le sue vesti divennero candide come la luce, ed ecco apparve loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Alcune osservazioni, no? E alcuni padri greci interpretano la trasfigurazione non nel fatto che Gesù mostra qualcosa che prima non mostrava, come se Lui operasse un cambiamento in sé, ma interpretano la trasfigurazione come cadono le scaglie dagli occhi di Pietro, le scaglie di una visione fisica, dagli occhi di Pietro, Giacomo e Giovanni, e con gli occhi del cuore, con gli occhi dello spirito, con gli occhi dell'anima vedono quello che Gesù è sempre. Perché Lui è sempre il Figlio di Dio, è sempre il glorioso e luminoso, la cui persona brilla di luce, perché è il Dio Santissimo. E l'anima che ha assunto, prendendo la natura umana, è splendida. Ed è bello pensare anche questo, con questa visione dei padri greci, che abbiano visto quella realtà e come i nostri occhi sono chiamati a questo, come i nostri occhi sono chiamati a vederlo, ma lo vedremo in modo pieno, in modo perfetto solo lassù. Adesso, attraverso i nostri sensi spirituali, attivati dallo Spirito Santo con i suoi doni, vediamo giorno dopo giorno, e anche qui vi invito voi a riflettere sulla vostra vita, a vedere come il vostro sguardo diventa sempre più spirituale, come il vostro sguardo diventa più capace di cogliere la bellezza, la santità, il profumo di Dio nella vostra vita. E nello stesso tempo, quello stesso sguardo sa cogliere con più ribrezzo, con più rifiuto, tutto ciò che è brutto, tutto ciò che è malizioso, tutto ciò che è cattivo. Sapete che una volta Santa Caterina da Siena, alla corte di Avignone, dove era andata per cercare di riportare il Papa a Roma, emise un grido di, come dire, che schifo, che brutto, che, perché era passata vicino, dietro di sé era passata una cortigiana, una di queste donne di corte, che non vi dico, potete immaginare come vivevano. Lei non l'aveva vista, ma sentì la puzza e emise questo grido. Ecco, quanto più noi diventiamo spirituali, quanto più diventiamo, siamo consolati dal vedere la bellezza di Dio che risplende negli occhi di un bambino, la bellezza di Dio che risplende nel cuore di un giovane puro, la bellezza di Dio che risplende nelle rughe di un anziano, allora siamo molto consolati, perché il Signore ci mostra un non so che della sua presenza, un raggio della sua presenza in queste persone, ma nello stesso tempo siamo desolati, no? Dalla visione che questo sguardo spirituale ci dona, di vedere in profondità coloro che, poverini, perché non sanno quello che fanno, vivono in queste brutture. E questa visione ci chiama a partecipare con Lui alla loro salvezza, perché quel grido di Gesù crocifisso, Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, diventi il nostro grido costante in mezzo a questa umanità sempre più schiava, sempre più piena di malanni, di miserie, condizionata, e che dal nostro cuore possa uscire questo grido di compassione, di benevolenza, di salvezza. E dice poi qui, dice l'Evangelista, apparve loro Mosè e Elia che conversavano con lui. Da Luca sappiamo che conversavano della sua dipartita a Gerusalemme. Mosè e Elia sono, per un ebreo, l'espressione simbolica di tutto il Vecchio Testamento. Mosè il Pentateuco, Elia i profeti, e quindi tutta la scrittura, questa visione simbolica vuole dire che tutta la scrittura mi parla di Cristo. Tutta la scrittura mi parla della sua passione, della sua Pasqua. Tutta la scrittura mi parla di Lui. E preparandomi a questo Vangelo, pensavo, c'è un momento nella nostra vita, e spero, e sono sicuro anche della vostra vita, che tutto vi parla di Cristo. E anzi, lì dove non riuscite a trovare il suo nome, lì dove non riuscite a trovare la sua presenza, fuggite, perché non vi interessa più. Tutto vi parla, perché ormai l'unico senso della nostra vita è Lui, è Gesù. Dice: Padre, ma lei sta parlando a dei laici, non a dei consacrati, a dei preti, no, sto parlando ai battezzati. Perché se in quanto battezzato il tuo tutto non è Gesù, devi ancora maturare. Se in quanto battezzato tutto non ti parla di Gesù, devi ancora crescere. Se in quanto battezzato Gesù non è il tutto della tua vita, devi fare ancora un bel cammino, devi ancora salire su questo monte e vedere la gloria di Cristo. E poi dice Pietro, di fronte a tutta questa bellezza, dice: è bello per noi essere qui, se vuoi facciamo 3 capanne, simpatico il nostro Pietro, no? Era così bello, dice, ce lo godiamo, facciamo 3 capanne, stiamo qui, e chi scende più giù? E chi scende più giù? Non è il tempo del godimento adesso. Adesso non è il tempo della... Adesso è il tempo dell'assaggio. Assaggiamo il godimento che sa. E l'Eucaristia che cos'è? Una caparra, un assaggio. Assaggiamo qualcosa di Lui, della sua bellezza, del suo profumo, della sua potenza, del suo amore, perché dobbiamo scendere. E possiamo dire che ogni volta che veniamo a messa facciamo questa salita con Gesù, e quando ce ne usciamo ritorniamo nel mondo con quella forza che ci ha dato proprio questo aver gustato Lui. E un po' di quella luce che ha inondato i nostri occhi possa riflettersi su questo povero mondo annebbiato, offuscato e ottenebrato. E dice, di fronte a questa richiesta di Pietro, si ode questa voce del cielo, dice, non è il tempo adesso di godere, adesso è il tempo che ascoltate. Questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. Ascoltare Gesù diventa la nostra vocazione. Lui è la parola che ci parla innanzitutto nella Sacra Scrittura, ci parla innanzitutto nel suo Vangelo, ci parla nella tradizione della Chiesa, ci parla nella liturgia, ci parla nel magistero autentico dei nostri pastori, ma ci parla attraverso anche gli occhi di un bambino, anche la parola di un piccolo. Lui ci parla sempre, allora la nostra attenzione deve essere sempre quella: Signore, cosa mi stai dicendo? Signore, cosa mi hai detto? E lì entra colei che più di ogni altra ci può fare intendere la sua parola, Maria, che proprio a Cana dirà: fate quello che lui vi dirà, qualsiasi cosa lui vi dica, fatela. E lì sarà la nostra gioia. La nostra gioia non è solo nell'ascolto, ben poco sarebbe se noi ci limitassimo ad ascoltarlo. No? Non vi conosco, ci dirà un giorno, cioè noi ci limitiamo ad ascoltarlo, ma a farlo. È in questo ascolto, in questa azione che richiede l'ascolto, colei che ci aiuta, colei che ci sprona, è certamente lei, Maria. E scendono dal monte e Gesù non vuole che si dica niente finché il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. E allora capiamo perché li ha portati su, perché fossero capaci fra pochi giorni dopo questo evento, fossero capaci di superare la visione di lui flagellato, sputacchiato, denudato, crocifisso. Quella visione di gloria doveva prepararli a sopportare quell'altra visione. Concludo con un'osservazione che ricorda la mia vita di seminarista. Ricordo, eravamo tanti, erano bei tempi. Eravamo tanti e so di diverse persone che venivano al santuario per vederci pregare, perché era bello vedere pregare i seminaristi. E ancora di più si racconta di quanta gente andasse alla chiesa del Gesù, non del Gesù, di Sant'Ignazio, che era la cappella del collegio dei Gesuiti, del collegio del seminario praticamente dei Gesuiti, dove c'era passato San Luigi Gonzaga, San Giovanni Berkmans. E dice, quanta gente andava per vedere i seminaristi pregare, perché qualcosa di Dio si vedeva attraverso il loro volto. Ma questo non si realizza solo nei seminaristi, si realizza nel bambino, che bello vedere pregare il bambino, si verifica nell'anziano, ciascun uomo che prega un po' si trasfigura. E quando inizia a avere una vita di preghiera, a una vita di trasfigurazione. Chiediamo questa grazia al Signore attraverso la Vergine Maria, che ciascuno di noi possa abbissarsi nella preghiera, possa sprofondarsi nella preghiera, non tanto nella lunghezza. C'è chi può pregare poco, c'è chi può pregare molto, c'è chi può starci un giorno, c'è chi può starci 10 minuti, ma possiamo gustare in quei pochi minuti o in quel molto tempo quella luce che ci inonda, ci riflette e ci fa poi essere nel mondo piccoli ma autentici, veri segni dell'amore di Dio. Amen. Preghiamo come siamo anche invitati dai nostri pastori in questo tempo di calamità. Preghiamo il Signore perché abbia pietà di noi, abbia pietà anche della sua Italia. Qui il vicariato ha indetto un digiuno.
L'11.
L'11. nella mia diocesi è il 15, se non sbaglio. Comunque ogni vescovo sta promuovendo queste giornate di preghiera e di digiuno per questo, perché al di là della sua portata fisica di malattia, ma il problema è ancora questo disastro economico che sta bloccando un po' tutto, sta mettendo in ginocchio tante ditte, tante famiglie che saranno senza lavoro. Allora preghiamo perché la Castellana d'Italia intervenga e ci ottenga questo miracolo, anche se non ce lo meritiamo, ma noi ci presentiamo al Signore non per i nostri meriti, ma per la sua infinita misericordia. Allora la Madonna ci ottenga questa grazia. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione solenne. Dio Padre misericordioso, conceda a tutti voi, come al figlio al prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa. Gesù Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino di questa Quaresima un'autentica conversione del cuore. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Gesù Cristo la sua vittoria pasquale. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.